Ed è arrivato il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto. E così possiamo anche questa sera andare ad aprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia. Iniziamo ora il capitolo secondo del libro del Cantico dei Cantici. E il tema principale che ci introduce è la presentazione della giovane con il titolo di Rosa di Sharon. Così infatti ci dice il primo versetto che vi leggo. «Io sono la Rosa di Sharon, il giglio delle valli». Il linguaggio qui esposto si potrebbe applicare benissimo alla sposa, ma in realtà è una figura del Signore Gesù Cristo e della sua bellezza riflessa alla sposa. Vedremo come questi due fiori ci parlano di regalità e umiltà, caratteristiche naturali che sono applicabili solo a Cristo Gesù. Io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli. Infatti è una dichiarazione che nessuna creatura, benché figlio di Dio, potrebbe fare. Io credo che queste siano parole dello sposo e non della sposa. Anche molti padri della Chiesa le applicano al Signore Gesù. Vediamo perché egli solo può dire «Io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli». Questi sono veramente dei fiori molto gradevoli e suppongo che fra tutti i fiori la rosa sia in cima alla lista, specialmente in Oriente. E la rosa di Sharon è un bellissimo insolito fiore. La valle di Sharon è quella valle sulla costa che va da Joppe fino a Haifa. È stupenda in ogni stagione dell'anno, è infatti una valle dove puoi vedere molte specie di fiori. Anche se noi italiani non siamo d'accordo, probabilmente avrete sentito dire che i migliori agrumi crescono in Israele. Ebbene, Sharon è la valle dove la maggior parte di questi crescono, e anche le rose crescono in abbondanza in questa valle. Questo è il fiore più bello, che parla di lui, di Gesù. Alcuni pensano che in principio le rose non avessero le spine. Anche la rosa più bella, con le sue spine, ci ricorda che la terra è sotto una maledizione, come ci dice chiaramente il passaggio della scrittura in Genesi 3, versetto 18. «Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi». Ebbene, ora qui c'è qualcosa di molto interessante. Quando Gesù disse «Io sono il pane della vita», voleva dire che egli era qualcosa di necessario, indispensabile, per la salute spirituale dell'uomo, come il pane è il mezzo di prima necessità. Del pane ne abbiamo bisogno per vivere, ed è una necessità della vita. Lui è quel cibo per il peccatore che sta andando in perdizione. Migliaia di persone hanno alzato una mano morente e debole, con fede, e prendendo quel pane, ne hanno mangiato. Hanno potuto vivere. Gesù disse anche in un'altra occasione, «Io sono la vera vite». Come la vera vite è Lui dalla gloriosa, meravigliosa gioia del Signore. Cristo dà la vera gioia di cui hai bisogno. Però, quando dice che è la rosa di Sharon, lui si presenta non come una necessità primaria, ma come oggetto di pura ammirazione e delizia per tutti. Che persona meravigliosa era! Dobbiamo contemplare lui. Egli è la verità e l'onestà e la purezza, la bellezza in persona. A lui dobbiamo pensare. Gesù un giorno disse ai suoi discepoli, nel Vangelo di Matteo possiamo trovare queste parole, al capitolo 6, versetto 28 e 29, «Perché siete così ansiosi per il vestire?» Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Penso che Gesù direbbe a te e a me oggi le stesse parole, e cioè di considerare la rosa di Sharon. In altre parole, considerare lui. Lo stesso invito lo troviamo in Ebrei 3, al versetto 1, dove ci è detto «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. Amico, amica, te lo dico con tutto il cuore, considera Gesù Cristo. Quale un giglio tra le spine, tale l'amica mia tra le fanciulle». Qualcuno scrisse «Vicino a questi gigli crescevano anche parecchi di quegli arbusti contorti e spinosi del deserto, ma sopra di loro si alzò il giglio, allargando le sue fresche e verdi foglie in contrasto con questi arbusti spinosi. Quale un giglio tra le spine, tale l'amica mia tra le fanciulle». In altre parole, tra le fanciulle, che qui rappresentano quelle di Gerusalemme, la sposa si staglia come un giglio contro le spine. Cristo è il giglio delle valli, lui è puro, lui è amabile, è bello. Perciò anche la sua sposa è un giglio, perché porta l'immagine della sua bellezza e la riflette agli uomini. Questo è ciò che deve fare la Chiesa oggi. Rivelare a un mondo pieno di spine, di rovi, di cardi, la bellezza, la fragranza di Cristo. Ora la sposa parla del suo amato usando un paragone. Dopo aver parlato di una rosa e di un giglio, il versetto 3 ci parla di una cosa difficile da trovare, un melo nel bosco. Leggiamo quindi questo terzo versetto. Qual è un melo tra gli alberi del bosco? Tale è l'amico mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra. Il suo frutto è dolce al mio palato. Dovete convenire che un melo tra gli alberi di un bosco è alquanto difficile, se non impossibile, da trovare. Ma anche questa è un'immagine di Cristo. Forse ti stai chiedendo di quale albero sta parlando. In realtà le mele non crescono in quel paese. Suppongo che forse si potrebbero coltivare, ma non sarebbero certamente molto buone a causa del clima molto caldo della zona. La mela, di cui si parla qui in realtà, è un agrume, probabilmente un arancio, un limone, oppure il melograno che, col fitto fogliame verde cupo, offre un eccellente rifugio contro i raggi del sole. Tutti questi frutti sono molto profumati e rinfrescanti. Notate come lei dice: «Io desidero sedermi alla sua ombra. Il suo frutto è dolce al mio palato». L'arancio o il limone offre tanta ombra, dice Isaia, capitolo 32, versetto 2, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Cristo è come questo meraviglioso albero che offre questo riparo, e la fragranza di frutti prelibati, in contrasto con gli alberi senza frutta dei boschi. Il nostro testo continua parlandoci della casa del convito. Leggiamo quindi il versetto 4 del secondo capitolo del Cantico dei Cantici. «Egli mi ha condotta nella casa del convito. L'insegna che stende su di me è amore». In questo passo c'è la storia della fanciulla sulamita, il cui cuore fu conquistato da un pastore che, tornando successivamente come il re Salomone, la prese, la condusse nel suo palazzo reale a Gerusalemme. Questa è la casa del convito. In questo breve riassunto vi è una bellissima immagine della Chiesa che sarà la sposa di Cristo e che sarà con lui glorificata su nel cielo. Lì sarà la casa del convito. Tutto questo ci rivela anche la relazione personale che è possibile tra il Signore Gesù e ciascun credente, individualmente. Mi ha condotta nella casa del convito. Come dicevo prima, questo è un guardare in avanti a quel convito finale che è chiamato la cena delle nozze dell'agnello. Tu ed io, come credenti, saremo lì, per la grazia di Dio, e allora saremo pienamente soddisfatti. Ma il Signore Gesù ci ha già portati al convito della salvezza e al convito della comunione con Lui. Anche oggi Lui prepara la tavola davanti a me, una tavola di cose buone, tratte dalla sua parola, e mi dice di mangiarne e di saziarmi. Ti ricorderai che nel meditare il capitolo 1, versetto 4 di questo libro dei Cantici, abbiamo visto che la preghiera della ragazza fu: attirami a te, noi ti correremo dietro. Non potremo conoscere l'estasi di questa esperienza fino a quando lo Spirito di Dio ci darà il discernimento e non ci aprirà gli occhi per contemplare Cristo nella sua gloriosa bellezza. Sì, amica, amico, non cerchiamo soddisfazione mangiando gli avanzi, o come il figlio prodigo, mangiando insieme ai porci, quando Dio ci ha preparato un banchetto simile. Per potervi partecipare devi solo riconoscere e accettare l'amore di Gesù, credendo in Lui come tuo Salvatore. Se lo farai anche tu, sarai invitato nella sua casa di convito, e sopra di essa troverai un'insegna, l'insegna dell'amore. Infatti il versetto completo ci dice: «Egli mi ha condotta nella casa del convito. L'insegna che stende su di me è amore». L'insegna dell'amore ancora oggi è stesa su di noi. L'insegna o la bandiera all'epoca aveva molti significati. Le armate portavano le bandiere con sé nelle loro battaglie. La bandiera di un esercito, come per esempio le bandiere delle legioni romane, erano un emblema di conquista. Il Figlio di Dio, il Signore Gesù, ancora oggi va in battaglia per strappare e salvare dal suo nemico, Satana, le anime delle persone. Io mi ricordo come gli resistevo, come per diverse volte ho respinto la sua mano tesa, la mano che il Signore mi offriva per liberarmi. Ma la bandiera è anche un emblema di protezione. Quando il Signore Gesù venne nel mondo, il Padre testimoniò: «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E i suoi nemici non poterono toccarlo finché non giunse la sua ora, perché era protetto dal Padre. Ma quando arrivò quest'ora, lo presero, lo crocifissero, facendogli quello che volevano. E tutto questo per amore tuo, per amore mio, per chiunque voglia riconoscerlo come amico e accettarlo come Dio. Non comprenderemo mai quanto fu terribile quell'ora, quando esclamò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». I suoi nemici, pieni di odio, vedendo che Dio l'aveva abbandonato, lo presero in giro, dicendo: «Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio». Così è scritto in Matteo 27, al versetto 43. Ma Dio era ancora compiaciuto in suo figlio. Era deliziato in lui e lo risuscitò dalla morte. lo liberò dalla morte, e adesso la bandiera di salvezza e protezione è su tutti quelli che sono suoi. Troviamo infatti scritto in Filippesi 4, al versetto 7, «E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, Lui ti proteggerà». Ora, il nostro testo prosegue parlandoci di una malattia. La troveremo leggendo il versetto 5 del capitolo 2 del Cantico dei Cantici. «Fortificatemi con schiacciate d'uva passa, sostentatemi con mele perché sono malata d'amore». Questo passo evidenzia come il Santo Spirito di Dio abbia portato l'anima salvata a una relazione con Cristo, soddisfacente e perfetta in ogni parte. Ripeto, Dio è soddisfatto di quello che Gesù ha fatto per te. E tu sei soddisfatto di Lui? Trovi gioia, soddisfazione, delizia nella persona di Gesù Cristo? Grandi uomini di Dio nel corso dei secoli hanno trascorso del tempo con Gesù facendo delle esperienze meravigliose. Ecco cosa racconta uno di questi. L'altra notte, mentre ero a letto, pensavo quanto è meraviglioso Cristo, e mi sembrava che ci fosse la sua gloria tutto intorno al mio letto. «Non mi fraintendete», soggiunse quell'uomo, continuando il suo racconto. «Non stavo avendo delle visioni, ma provavo delle sensazioni, delle emozioni incredibili nel rimanere a pensare e contemplare la persona di Cristo. Tutta la mia persona era così agitata che non riuscivo a dormire, e così gridai a Dio dicendo, «Oh Signore, spegni la gloria, perché questo mio vecchio corpo non riesce più a sostenerla». Mentre ascoltavo il racconto, pensavo all'esperienza che fece l'apostolo Paolo quando fu rapito nel terzo cielo e che scrisse queste cose nella Bibbia, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, nei primi 5 versetti. Brano dal quale leggiamo queste parole. «Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa... Se fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa. Fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Vedi, amico, amica, la maggior parte di noi non ha ancora messo il piede neanche sulla porta del paradiso. Sappiamo così poco cosa voglia dire avere comunione con Lui, ma un giorno si adempirà completamente quando saremo alla cena delle nozze dell'Agnello. Leggiamo ora il sesto versetto del capitolo 2 del Cantico che dice «La sua sinistra sia sotto il mio capo, la sua destra mi abbracci». La sua sinistra sia sotto il mio capo. Gesù dà forza allo stanco, accresce il vigore a chi è senza forze. Egli è capace di salvarci. La sua destra mi abbracci. Gesù è capace di guardarci dalla tentazione e proteggere te e me in ogni momento, qua giù. Quale amore ha per ognuno di noi? Proseguiamo con la lettura del settimo versetto. Figlia di Gerusalemme, io vi scongiuro per le gazzelle, per le cerve dei campi. Non svegliate l'amore mio, finché lei non lo desideri. Chiediamoci, riflettendo su questo passo, che cosa sveglierebbe l'amato nostro? Che cosa disturberebbe la sua comunione con te? È il peccato nella tua e nella mia vita. Non solo dobbiamo essere pienamente soddisfatti con Lui, ma è anche Lui che desidera essere soddisfatto di noi. Ed Egli lo sarà se troverà degli amici che lo seguono con amore, con ubbidienza, aspettando il suo ritorno. Ora arriviamo al secondo cantico. Apparentemente, Salomone è partito per un viaggio. La sposa sta vivendo con grande anticipazione il suo ritorno a casa e l'incontro con lui. Che cosa fantastica vedere l'eccitazione della sposa mentre sta aspettando la venuta dello sposo. Noi troviamo questo adempimento finale, credo, nell'attesa della Chiesa per il ritorno del Signore Gesù che la porterà fuori dal mondo. Il versetto 8, che ora leggo, parla della voce dell'amico. «Ecco la voce del mio amico. Eccolo che viene, saltando per i monti, balzando per i colli». La voce del mio amico. Un giorno il Signore Gesù disse questo a proposito della sua voce. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetti 27 e 28. Ecco la voce del mio amico. Eccolo che viene. Hai mai sentito parlare del rapimento della Chiesa? Lo dice la Bibbia e afferma che si sentirà la voce del Figlio di Dio Ecco dove è scritto, in Prima Tessalonicesi 4, versetti dal 13 al 18. Leggiamoli in modo che non pensiate che siano solo parole mie. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. La Chiesa è formata da tutte le persone che hanno sentito parlare di Gesù e che hanno posto in Lui la loro fede. Ad esse dice, «Le mie pecore ascoltano la mia voce». Le pecore sanno chi è Lui. «Ecco la voce del mio amico. Eccolo che viene». Che meravigliosa immagine del rapimento. Ma il modo col quale il Signore Gesù verrà per portare la sua Chiesa fuori da questo mondo contrasta con quello che sarà la venuta per regnare su questa terra. Poiché non ci sarà il suono della sua voce, ma una grande visione di gloria. L'appello non sarà all'orecchio come nel rapimento, ma il richiamo, quando ritorna sulla terra, sarà all'occhio. Nel Vangelo di Matteo è scritto così, al capitolo 24, versetto 30. «Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo». E allora le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Ma al rapimento sarà così la voce del mio amico. Eccolo che viene, saltando per i monti, balzando per i colli. Questo è naturalmente un linguaggio poetico e Dio sta cercando di parlarci attraverso di esso. Lui è la cerva dell'aurora. Lo leggeremo nel prossimo versetto. La cerva che stava sull'altura per donare la sua vita come riscatto per ciascuno di noi. Ma egli è stato liberato dalla potenza della morte, è stato risuscitato, è stato glorificato in cielo ed ora sta ritornando. Sta balzando per i colli, saltando per i monti. Non posso pensare a un'immagine più bella, più poetica del Signore Gesù Cristo e del suo ritorno sulla terra. E con questa immagine tratta dalla Bibbia voglio fermarmi qua. Io ti ringrazio per l'attenzione che anche questa sera ci hai prestato. E mi raccomando, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.